Atti degli Apostoli, capitolo 5. Mercoledì scorso abbiamo visto la storia di Anania e Safira e quanto è pericoloso di essere un ipocrita davanti a Dio. La parola ipocrita nel greco è la parola che i greci usavano per gli attori. Gli attori lì nel teatro non romano, greco, erano chiamati ipocriti, perché facevano finta di essere qualcosa che non erano. E vediamo anche nei Vangeli, la cosa che faceva arrabbiare il nostro Signore più di tutto erano gli ipocriti, quelli che volevano far sembrare qualcosa che non erano, i religiosi. Il Signore si arrabbiava più con i religiosi che con le prostitute, i ladri e tutti quanti. E quindi anche qui il Signore ha ucciso queste due persone. E quindi noi ci troviamo davanti a un Dio tre volte santo, Dio santissimo. E siamo sicuri che Dio giudicherà il peccato prima o poi. Il nostro peccato ci ritroverà, dice la parola di Dio. E è stato molto prima per Anania e Safira, solo è passato pochissimo tempo, perché loro cercavano la propria gloria, volevano essere visti davanti agli altri. E abbiamo visto che appena dopo questo giudizio, questa purificazione della Chiesa, perché ci vuole una purificazione. Amen. Noi non vogliamo persone che, anche in questa Chiesa, non vogliamo persone che vogliono camminare continuamente nel peccato, nell'imbroglio, nel compromesso, perché inclineranno la nostra comunità, porteranno la maledizione di Dio in questa Chiesa. Noi non vogliamo. E a volte Dio deve intervenire e deve togliere quelli che non vogliono ubbidire la sua parola. E anche qui un giudizio molto forte, però vediamo, rileggeremo dal versetto 17. Versetto 10, solo per interessare un po'. In quel momento Ele, sarebbe Safira, la moglie di Anania, ella cade ai suoi piedi e spirò, e i giovani entrati lo trovarono morta, la portarono via e la seppellirono accanto al suo marito. Così una grande cura viene su tutta la chiesa e su tutti coloro che vivono queste cose. Or molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Tutti con una sola mente si ritrovavano sotto il portico di Salomone. E nessuno degli altri ardiva unirsi a loro, ma il popolo li magnificava. Così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e donne. Tanto che portavano i malati nella piazza e li mettevano sui letti giacigli, perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla della città intorno accorreva a Gerusalemme portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Quindi vediamo, dopo questa grande purificazione della Chiesa, una grande potenza. E ho detto mercoledì scorso, se noi vogliamo vedere la potenza, miracoli e segni, allora ci vuole una grande purezza. Io ci credo poco in uomini che purtroppo sono tutti i miei paesani, americani, tutti, vengono qui in Italia, manifesti, uomo di guarigione, uomo di miracolo, uomo eccetera, eccetera, eccetera. Tutto uomo, uomo, uomo. Ma Gesù? Dov'è? Cioè, vengono glorificati uomini. E poi se guardi anche un po' come vivono questi persone, io non credo che Dio fa tanti miracoli, perché non vivono una vita consacrata a Dio, una vita Dio, e non predicano una dottrina che promuove la pietà. Invece gli apostoli erano una chiesa pura, una chiesa veramente consacrata a Dio. E i segni e i prodigi seguivano. In versetto 17 vediamo la reazione dei sacerdoti e dei religiosi a quello che stava accadendo. Allora si alzarono il sommo sacerdote e tutto coloro che erano con lui, cioè la sette dei Sadducei, ripieni di invidia, e misero le mani addosso agli apostoli e li gettarono in prigione pubblica. E quindi, perché si sono messi contro gli apostoli, che cosa hanno fatto? Hanno guarito una persona. Non è che hanno ucciso una persona. Di solito si mette in carcere uno che ha fatto del male. Loro hanno guarito una persona che era, stava male per anni e anni e anni. Come anche Gesù, cercavano sempre di ucciderlo, ma un passo è scritto che non era ancora il suo momento. E io credo che anche per noi è così. Io ci credo che io ho un momento, il Signore sa quando sarà il mio momento, e fin quel momento io non morirò. E quindi erano pieni di invidia, questa era la loro motivazione. Invece di glorificare Dio e dire guarda, è stato toccato questo uomo, la gente si stanno avvicinando a Dio, c'è un timore di Dio tra il popolo, io mi rallegrerei se qui a Montebelluna ci sarebbe un risveglio di timore di Dio. Farei salto in aria e non sentire bestemmie nella piazza, ma sentire gente che glorificano Dio, che temono Dio. Invece i farisei, la loro reazione era proprio al contrario, erano pieni di invidia. E anche noi dobbiamo stare attenti di non avere lo spirito del fariseo quando il Signore usa un'altra persona, di non essere invidiosi, di non essere gelosi. Io tante volte sono caduto in questo peccato, e il Signore sta usando un'altra chiesa, un altro ministero, un altro fratello, e dentro di me sono invidioso. E quindi, ah ma sì, ma, non lo so, voi avete mai fatto così? Erano motivati dall'invidia. E anche Gesù, erano invidiosi di lui e perciò hanno ucciso. Versetto 18, hanno messo le mani addosso agli apostoli e hanno gettato nel prigione pubblica. Quindi i nostri apostoli si trovano un tipo brutto. Nel versetto 19, ma un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione e condottoli fuori disse: andate, presentatevi nel tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. E quindi il Signore interviene con questo angelo. Un'altra volta l'angelo viene in risposta alla preghiera dei santi. E quindi apre questa prigione, li conduce fuori e lui gli dà un mandato. Andate, come anche Gesù ha dato a noi un mandato, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. E l'angelo disse anche a loro, andate nel tempio, andate nella piazza e annunciate al popolo tutte le parole di questa vita. È interessante che nel libro di Atti anche un'altra volta un angelo viene a Pietro e l'angelo disse a Pietro: va alla casa di Cornelio e lì annuncerai il Vangelo, annuncerai quella che Rad perfettamente ha spiegato domenica, che è stato veramente un buon messaggio, il Vangelo semplice, chiaro, in modo che possono capire. Ma l'angelo non ha annunciato il Vangelo a Cornelio. L'angelo poteva, invece l'angelo che cosa ha detto? Va a chiamare a Giobbe questo uomo Pietro alla casa di Simone il cane, quello che fa in cuoio, cuoiaio, è chiaramente una parola questa, cuoiaio, quello che lavora il cuoio, che puzzava il tanto, se avete mai sentito quello che col cuoio. E quindi Dio ha dato a noi questo compito di annunciare le parole di questa vita. Che cosa sono queste parole della vita secondo voi? Guardate due volte prima di attraversare la strada, giusto? Insegniamo ai nostri figli questo, guardate sempre due volte. Queste sono le parole della vita. parola di Dio, il Vangelo, le parole di questa vita. Chi sarebbe questa vita? Gesù Cristo. Le parole di... è bello qui, non dice andate, presentatevi nel tempio, annunziate al popolo, tutte le parole di Gesù, tutte le parole della vita, della nostra vita, della vita, la luce di ogni uomo, annunciate la parola di questa vita. E noi non annunziamo dottrine o chiese protestanti o cattoliche, movimenti, noi non annunziamo Calvary Chapel. Guai a noi se annunziamo Calvary Chapel, perché Calvary Chapel è pieno di difetti come tutte le altre chiese, ma noi annunciamo una persona, la vita, che è Cristo Gesù. E vogliamo vedere un po' questa vita, nostro Signore, nel Vangelo di Giovanni capitolo 1. E questi sono versetti che li conoscete benissimo, però è bello rileggerli perché sono vita. Versetto 1: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questo viene come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di Lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza della luce. Egli era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutto coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. A quelli ciò che credono nel suo nome, i quali non sono nati di sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni testimoni di lui e gridò dicendo: questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Wow, meraviglioso questa parola, potrei anche fermarmi lì. Non potrei migliorare su quello che abbiamo letto. La parola si è fatta carne e abitato fra di noi, e abbiamo contemplato la sua gloria come la gloria dell'unigenito costituito dal Padre, pieno di grazia e di verità. E quindi noi non annunciamo dottrine, nostre idee, teorie, annunciamo la vita di ogni uomo, anche i non convertiti, la luce che loro hanno dentro di loro, in un certo senso è Gesù Cristo. Non voglio predicare New Age, che Dio è dentro tutti, in quel senso, perché solo i figli di Dio hanno lo Spirito di Dio. Prima di convertirci non avevamo lo Spirito di Dio dentro di noi. Però la luce, la vita che illumina, che dà, come si può dire, non potente, che anima ogni essere umano, ogni animale, ogni essere vivente, è Gesù Cristo. Per chi ha studiato un po' la scienza, gli atomi sono caricati di parcelle, particelle,
stavo per dire questo,
e sono caricati negativamente e positivamente. Se sbaglio in questo, qualcuno potrebbe mi capire. E ancora oggi, nel 2001, loro non sanno perché questi particelle, perché dovrebbero separarsi, ma non li separano. Sono collegati di una forza che l'uomo non sa che cos'è, ma noi lo sappiamo. È il Signore. È il Signore che mantiene tutto l'universo insieme, in sintonia, tutto l'universo che cammina come un orologio. È il nostro Signore, il nostro Gesù, il nostro grande fratello. Amen. E quindi se Lui è capace di tenere tutto l'universo in ordine come un orologio, figurati se è capace di dire la nostra vita. E quindi noi annunciamo la vita, noi annunciamo Cristo Gesù, noi annunciamo che qua sicuramente nessuno di voi annunciate me, ma noi annunciamo la persona di Gesù Cristo, perché come questo stesso apostolo Giovanni ha scritto nel suo epistolo, primo epistolo, capitolo 5, possiamo anche andare lì. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. E questi sono versetti che uso nell'evangelizzazione quasi sempre, con un cattolico, con uno che non ha il Signore, perché tante volte, voi sapete, i cattolici credono, la loro prima impressione di noi è che vogliamo farli convertire e diventare protestanti. Non è così. Loro credono questo. E io li porto sempre qui e dico, se vuole leggere solo questi versetti, in primo Giovanni capitolo 5, versetto 10, chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, e chi non ha il Figlio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che crediate nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, affinché continuate a credere nel nome del Figlio di Dio. Alleluia. Noi abbiamo il Figlio e abbiamo la vita. Io dico, guarda qua, non deve diventare protestante per andare in cielo, che bella sorpresa, ma deve avere il Figlio. E gli chiedo, tu hai il Figlio? Tu hai la certezza, tu hai la testimonianza qui, di cui abbiamo letto. Hai la testimonianza nel tuo cuore che hai la vita eterna. Se dovresti morire in questo secondo, e noi sappiamo che anche la dottrina della Chiesa Cattolica dice che nessuno può mai avere la certezza, al contrario di quella che insegna la parola di Dio, perché Giovanni qui, ispirato dallo Spirito Santo, ha detto, io ho scritto questo che voi potete sapere che avete la vita eterna. E, io non so come i grandi si sono arrivati nel Concilio di Trento, qui vicino a noi, circa 500 anni fa, hanno atenemizzato, hanno dato l'anatema. L'anatema vuol dire sia maledetto quando verrà il Signore, quindi sia maledetto. Hanno dato la maledizione all'apostolo Giovanni, perché nel Concilio di Trento hanno detto sia anatema, sia maledetta, chi dichiara di avere la certezza della vita eterna, per chi dichiara di avere la certezza della salvezza. E qui Giovanni, non so, forse non leggono la Bibbia queste persone, mi pare di sì. Ecco. Ho scritto queste cose a voi che crediate nel nome del Figlio di Dio, Quindi c'è un motivo che lo Spirito ha detto di scrivere questo, affinché sappiate che avete la vita eterna. E in un versetto indietro, chi ha il Figlio ha la vita. E quindi noi possiamo sapere che abbiamo la vita eterna. E la vita è nel Figlio di Dio. Nessun'altra cosa, né nella nostra religione, né nelle nostre opere, nei nostri bellezze e soldi, ma nel Figlio di Dio. E quindi l'angelo ha detto a Giovanni, a Pietro e Giovanni, andate nella piazza e annunciate la vita, annunciate Cristo Gesù. E anche Rado ha detto in modo meraviglioso, ha spiegato il Vangelo, che anche noi abbiamo studiato in Primo Corinzi. Il Vangelo è molto semplice, non è complicato, Dio non l'ha reso complicatissimo. Gesù è morto per i nostri peccati, è risuscitato per la nostra giustificazione. Se tu credi in Lui con tutto il tuo cuore, tu sarai salvato. Non tocca andare a Roma, a Mecca, in India. Basta credere e ricevere per fede quello che Dio ha già fatto per noi. È veramente meraviglioso quando entriamo in questa opera di Cristo. Riposiamo delle nostre opere e entriamo nella sua. Perché lì veramente c'è la forza e c'è quella pace, quel riposo per ogni credente, che è il nostro diritto come figli. Un altro versetto che volevo leggere è sempre nel Vangelo di Giovanni. In capitolo 6. Anche questi sono delle mie versetti preferiti, ma sono tanti. Voi avete dei versetti preferiti? Amen, tutti noi. E mi piace un sacco la dichiarazione di Pietro, perché veramente posso identificarmi con queste parole. Versetto 60, nel Vangelo di Giovanni capitolo 6, versetto 60. Questo è dopo che Gesù ha fatto il discorso del cannibalismo. Chi non mangia mia carne non mangia mio sangue, non ha nessuna parte di me. Hanno capito male? E noi sappiamo che Gesù parlava nel senso, chi non diventa uno con me. Udito questo, quindi udito quello che Gesù ha detto del mangiare sua carne e bere suo sangue, molti dei suoi discepoli dissero, questo parlare è duro, chi lo può capire? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di questo, disse a loro, questo vi scandalizza? Che sarebbe dunque se doveste vedere il Figlio dell'uomo salire dove era prima? E lo spirito che vivifica, la carne non giova nulla. Le parole che vi dico sono spirito e vita. E quindi di nuovo avete sentito mille volte uno splendersi sulla parola di Dio. È la parola di Dio che è spirito e vita, è la parola di Dio che è vivente e potente. Le nostre parole della carne non giovano nulla, non valgono niente. Ma è questa la parola. Perché la parola è diventata carne, Gesù Cristo è la parola. Versetto 64, ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E dicevo, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Allora Gesù disse ai dodici, volete andartene anche voi? E questa è la risposta di Pietro, che è meravigliosa. E Simon Pietro gli rispose, Signore, da chi ce ne andremo?
tu hai parole di vita eterna.
È vera. Dove andremo fuori dal Signore? Io la prima volta che ho letto questo 21 anni fa, veramente mi ha colpito e ho detto: è vero, Signore, solo tu hai la parola di vita eterna. Nessun altro nel mondo, mio padre, mia madre, amici, la mia ragazza, solo tu, Signore, hai la parola di vita eterna. Solo tu hai quelle parole che soddisfano la mia anima, che mi danno forza spirituale, che mi danno vita e mi danno spirito. E quindi questa è la vita. E la vita si trova nel Figlio di Dio. Anche più avanti in Giovanni 14,6, un versetto che possiamo tutti citare a memoria, c'è qualcuno che può citarlo? Ecco. Quando Tommaso chiede a Gesù di mostrargli la via per andare al cielo, perché Gesù ha fatto il discorso di andare via, voi non sapete, non vado, eccetera, eccetera. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E quindi noi annunciamo, noi è un detto duro per tante persone nei nostri giorni. Anche Bush, io penso che è un fratello, ma sono rimasto molto deluso che lui ha detto che l'Islam è una religione di tolleranza. Sicuramente non ha mai letto il Corano, perché Muhammad ha detto di uccidere tutti gli idolatri, quindi tutti i cattolici, inclusi a questo. Ha detto di uccidere qualsiasi musulmano che lascia l'Islam. Quindi che tolleranza? Zero tolleranza. Proprio lascia la fede, pa, via la testa. E quindi che noi proclamiamo che Gesù è la vita, Gesù è l'unica vita, non c'è altro. È duro. Ci sono pochi in questi giorni che vogliono sentire questo, ma noi siamo chiamati di proclamare la verità della parola di Dio, anche se è duro, anche se la gente non vogliono ascoltare questo detto duro. Tornando in Atti 5, l'angelo viene, dà questo mandato agli apostoli di tornare in piazza. Già erano stati frustrati e picchiati dal Signore. Adesso hanno messo le mani addosso con qualche pugno sicuramente, buttati in carcere. Non è che l'angelo viene e dice: guarda, scappate per le montagne, nascondetevi. No, tornate di nuovo e fate proprio quello che avete fatto prima, per cui siete qui. E Pietro e Giovanni erano uomini di Dio e hanno ubbidito. Essi, udito ciò, entrarono nel tempio sul far del giorno ed insegnavano. Intanto il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedro e tutti gli anziani dei figli di Israele. Quindi mandarono le guardie alla prigione per prelevare gli apostoli. Forse volevano picchiarli ancora. Ma le guardie giunte alla prigione non li trovarono e ritornate fecero il loro rapporto, dicendo: noi abbiamo trovato la prigione ben chiusa con ogni precauzione e le guardie in piedi davanti alla porta, ma avendolo aperto non vi abbiamo trovato dentro nessuno. Ora, come il sommo sacerdote, il comandante del tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi nei loro confronti, non sapendo che cosa significasse tutto questo. Ma sopraggiunse uno che riferì loro dicendo: ecco, quei uomini che metteste in prigione sono nel tempio e stanno ammaestrando il popolo. Allora il comandante del tempio andò con le guardie e li ricondusse senza far loro violenza, per paura di essere lapidati dal popolo. Così essi li presentarono davanti al Sinedro e il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? E quindi Vedi come i demoni non piacciono a nominare il nome di Gesù Cristo? Proprio non piacciono a nominare questo nome, in questo nome. Il diavolo odia questo. Chiederemo se persistete in questo predicare nel nome di Cristo, ma loro sono andati lo stesso. Non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome, ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina. Amen. Magari qui a Montebelluna potrebbero dire la gente questo di noi. Amen. A Castelfranco, tutti i paesi che sono qui, mamma mia, questi pazzi, la chiesa evangelica di Montebelluna hanno riempito il paese, non con la loro dottrina, perché magari la nostra dottrina non vale niente, ma la dottrina di Cristo, le parole, hanno riempito il paese della parola di Gesù Cristo. E che cosa poi hanno detto? Avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete rifar cadere su di noi il sangue di questo uomo. Magari un po' di sangue di Cristo potrebbe cadere su di noi. È caduto su di noi 21 anni fa. E eravate lì tutti i miei padri. È stranissimo perché queste sono le stesse persone che un poco di tempo fa, quando ero nella piazza davanti a Pilato, voi conoscete la storia. Pilato ha detto, io mi lavo le mani di questo uomo innocente. Che cosa hanno gridato tutti questi farisei e Sanedro? Il suo sangue sia su di noi. E poi, che cosa volete fare? Volete accusare noi? Ma Pietro, versetto 29, e altri apostoli rispondendo dissero, bisogna ubbidire Dio piuttosto che agli uomini. E anche per questo gli apostoli erano usati così fortemente. Loro non interessavano in quello che pensavano la gente, ma si interessavano solo di ubbidire Dio. Questo bisogna nel greco, nell'originale, sarebbe anche un po' meglio tradotto, noi dobbiamo ubbidire Dio. Proprio c'è l'imperativo, noi dobbiamo, non c'è scelta, piuttosto che uomini. Ma tante volte anche noi, fratelli, magari noi onoriamo gli uomini del Signore. Magari onoriamo al dottore di lavoro, siamo sempre lì puntuali in tempo, giusto? Per il dottore di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. E le cose di Dio prendiamo sempre con tanta leggerezza. Ma gli apostoli non erano così. Dice no, è meglio onorare Dio che onorare voi. E poi Pietro comincia la sua predica, verso 30, che vediamo a tutti gli elementi di quello che anche Rado ha condiviso con noi. Il Dio dei nostri padri ha risposto. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste, appendendolo al legno. E quindi la resurrezione e la morte di Cristo, in un versetto. Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele il ravvedimento e perdono dei peccati. E di queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. E quindi in questi due versetti, 30 e 31, tutti gli elementi del Vangelo, la morte di Cristo, la resurrezione, la sua esaltazione, il ravvedimento e il perdono di peccati. È una predica di due secondi. E se voi vedete tutte le prediche nel libro di Atti, hanno tutti questi elementi: la morte, la resurrezione, il perdono di peccati. E quindi anche noi, nel nostro predicare, tanti di noi predichiamo la nostra chiesa, predichiamo la nostra opinione, ma è piuttosto così sta scritto. Gesù, quando era tentato dal diavolo, come ha risposto? Io penso, secondo me, sta scritto. E quindi è buono quando evangelizziamo, diciamo la parola di Dio, solo la parola di Dio, lascia che Dio parli per noi. Guarda qua. A me piace portare la gente al versetto e li faccio loro leggere a alta voce, in modo che è chiaro che loro capiscono. Signore, ti ringraziamo che tu sei la nostra vita. Ti ringraziamo per la tua grazia, Padre. Non ti hai portato la legge, ma tu hai portato la grazia e la verità. Ci hai liberato dalla legge, Padre, del schiavismo. Ci hai reso più liberi. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo per la tua parola, Padre. Rendici buon custode di questa parola, Padre, buon ambasciatore della tua parola, che possiamo rappresentarti come sei, Signore, alla gente, non come una figura religiosa che non avremmo visto prima, ma come sei, Signore, perché tu sei meraviglioso, tu sei tutto. E ti ringraziamo, che ci hai salvato, ci hai dato il tuo dono di tutto. Che un giorno tu verrai e prenderci. E ripartiremo dal versetto 29. Abbiamo visto mercoledì scorso come i farisei, i religiosi, erano minacciati da questo fatto che Dio ha usato gli apostoli per guarire questo zoppo. E una cosa dei religiosi, sono sempre gelosi di tutti, perché loro non ne hanno niente. E uno che è religioso è sempre col dito puntato verso gli altri, un criticone, uno che deve sempre guardare gli altri. E questa è la differenza fra uno che è religioso e uno che è veramente spirituale, perché la vera spiritualità è umiltà e l'amore, non è geloso, come in 1 Corinzi 13. Da versetto 29 vediamo la risposta, la piccola predica di Pietro quando il Sinedro, che era il consiglio religioso lì a Gerusalemme, iniziamo in versetto 28, hanno vietato gli apostoli di predicare nel nome di Gesù. Non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome, ed ecco voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Ma Pietro e altri apostoli, rispondendo, dissero: bisogna ubbidire a Dio piuttosto che ai uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati. E di queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. E quindi abbiamo visto anche qui nella predica, e come ho detto anche l'altro mercoledì, in tutte le prediche nel libro di Atti ci sono questi 4-5 elementi della vita di Gesù: la vita, la morte e la resurrezione di Cristo, sempre. E questa è una predicazione del Vangelo apostolica, e come Rad ha detto benissimo, anche noi vogliamo avere questo nelle nostre prediche. Quando evangelizziamo, non presentiamo una chiesa o noi stessi, ma Cristo Gesù, Cristo crocifisso. E sicuramente lo Spirito ci darà appoggio in questo, perché Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni:
quando Lui verrà, lo Spirito Santo, Lui mi glorificherà. E quindi quando noi innalziamo Cristo, come Lui ha detto, quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato, io attirerò ogni uomo a me. E quindi il nostro compito è sempre di innalzare Cristo e di abbassare noi stessi. Siete d'accordo? Noi come Giovanni e Battista dobbiamo diminuire e Lui deve crescere. E quindi anche Pietro non mette se stesso avanti o gli apostoli, ma lui mette Cristo Gesù. Voi avete ucciso, ma Dio ha innalzato. Perché Dio ha innalzato Cristo? Perché Lui si è umiliato, dice la parola di Dio. E anche noi se ci umilieremo, allora Dio ci innalzerà. E ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele il ravvedimento e il perdono dei peccati. Non è meraviglioso di avere i nostri peccati perdonati? Amen. È meraviglioso, per me è una cosa gloriosa. Come voi sapete, io ero un grande peccatore prima di conoscere il Signore. Ero un spacciatore di droga, ero un delinquente, picchiavo le persone, litigavo, ero sempre in guai, o con la polizia, o con l'altra gente, con la mia famiglia. E posso dirvi che per anni io camminavo anche giornalmente con un grande senso di colpa, perché io facevo male alle persone, e sempre in depressione, tante volte mi venivano pensieri di suicidio, perché avevo tutto questo peso, questo senso di colpa dei miei peccati, di tutte quelle cose che avevo fatto. Avevo anche paura che magari una di quelle persone che l'avevo picchiato magari mi veniva dietro e cominciava a picchiare me, perché magari la polizia mi arrestava, perché mi hanno arrestato diverse volte. Sempre paura, sempre paranoia, ma il perdono dei peccati è una cosa meravigliosa. Non solo che sperimentiamo la nuova nascita, ma giornalmente, se tu sbagli, il trucco del diavolo, quando noi pecchiamo e veniamo meno, è di allontanarci dalla gregge di Dio. Dice, ma tu non sei degno, che cosa fai andare in chiesa? Tu hai peccato, tu sei ipocrita. Te l'ha mai detto questo il diavolo? A me mi dice sempre, ma io sono pastore e devo venire lo stesso. E poi a volte dentro di me penso, mamma mia, ma io sono pastore, come sono ipocrita, io ho avuto quel pensiero, l'ho detto quelle cose e adesso devo andare davanti ai fratelli a insegnargli io la parola di Dio, la santità di Dio. E quindi anche a me il nemico dice, ma che cosa vai a fare? Che cosa vai a fare? Lì è meglio abbandonare tutto, andare a vivere, non so, una baita in mezzo alle montagne, fare eremita, anche il maschio è eremita. Ma questa verità del perdono dei peccati non è solo alla nuova nascita, ma anche oggi, anche se sbagliamo. È scritto nella parola che il misericordio di Dio si rinnova ogni mattina, e quindi non ascoltiamo il diavolo, ma corriamo al Signore. Se veniamo meno, il perdono dei nostri peccati, la liberazione dal senso di colpo, di colpa, colpo, colpa. E poi Pietro continua, e di queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. E quindi Dio dà lo Spirito Santo solo a quelli che lo ubbidiscono. E uno potrebbe anche da questo intendere che allora siamo salvati per le opere, giusto? Perché Dio dà lo Spirito solo a quelli che fanno una certa cosa, giusto? E quindi vedi Craig, tu parli della grazia, ma qui solo quelli che ubbidiscono avranno lo Spirito Santo. Ma l'ubbidienza qui, io credo, e troviamo nel Vangelo di Giovanni capitolo 6, e vogliamo guardare velocemente lì. Perché anche Paolo, scrivendo ai Galati, fa una domanda ai Galati, dice, voi avete ricevuto lo Spirito per le opere della legge o per la fede? E la risposta è? Per la fede, non per le vostre opere. Di Giovanni 6, versetto 26. Gesù rispose a loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pane e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Una buona domanda. Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. E quindi questa è l'ubbidienza che Dio vuole da ognuno di noi, da ogni uomo, ogni donna, che noi crediamo in Gesù. E io credo che qui quello che volevo dire quando ha detto Dio dà lo Spirito solo a quelli che ubbidiscono a Dio, quelli che ubbidiscono in questo passo di credere nel suo Figlio. Abbiamo visto domenica dove l'Apostolo Giovanni nel capitolo 5 ha detto: chi non crede nel Figlio di Dio ha reso Dio bugiardo. E quindi tutti quelli che saranno condannati nel giorno di giudizio non sarà perché loro hanno fatto un peccato meno di me o di un'altra persona. Come dicono i musulmani, voi sapete come un musulmano ottiene la salvezza. I musulmani credono che Allah metterà tutte le loro buone opere su una bilancia e tutte le perché qui dice: sulla terra è vietato, non potete niente vergini, niente ubriacarsi, però in paradiso è proprio una Babilonia. Boh. Ma comunque nel cristianesimo non è così. Adesso ho perso il punto che volevo dire. Va bene, torniamo in Atti capitolo 5 e forse mi verrà in mente. Pregate per la mia memoria. Ah, quello che volevo dire è che sì, non è un peccato più o meno che uno fa o no. La condanna, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni capitolo 3, è che la luce è venuta al mondo e non hanno creduto nella luce. E quindi che questo sarà il giudizio sui uomini e donne. Che cosa avete fatto con mio Figlio? Avete creduto? Questa è l'unica ubbidienza che Dio vuole da noi, che noi crediamo nel suo Figlio. Crediamo in quello che Lui ha fatto e per fede riceviamo il perdono dei nostri peccati e la vita eterna. Versetto 33 in Atti 5. All'udire queste cose, essi si infuriarono e deliberarono di ucciderli. Quindi erano molto arrabbiati con la predica di Pietro, ma Pietro, come voi dite, non aveva pelle sulla lingua. Giusto? Lui ha detto: voi avete ucciso Cristo, voi avete ucciso il Messia, voi siete tanto religiosi, andate in giro a dire lunghe preghiere nelle piazze, il Messia Dio, è arrivato il Messia e l'avete ucciso, e l'ha fatto arrabbiare. E noi anche possiamo stare sicuri che se noi predichiamo fedelmente la parola di Dio, farà arrabbiare la gente. E noi abbiamo anche visto l'anno scorso, quando ci hanno cacciato fuori, il diavolo non voleva che noi eravamo lì vicino al parco, che la gente passava a fare la passeggiata e ascoltavano i cantici, ascoltavano la parola di Dio. Questo è quello che fa tremare Satana, è che la parola di Dio va fuori, perché Gesù ha detto: voi conoscerete la verità vi farà liberi. E non vuole, Satana non vuole che la gente sono liberi, vuole che sono schiavi di lui e rimangano schiavi. E quindi l'unica cosa che Satana teme è la predicazione della parola di Dio, non le nostre chiacchiere, i nostri pregiudizi, i nostri idee religiosi, ma la predicazione della parola di Dio. Quindi volevano uccidere gli apostoli ma si alza un fariseo, un certo fariseo, versetto 34, di nome Gamemelle, un dottore della legge onorato da tutto il popolo, si alzò in piedi nel Sinedrio e comandò di far uscire un momento gli apostoli. Questo Gamemelle era, per chi si ricorda, era l'insegnante dell'apostolo Paolo. In Atti 22 Paolo disse: io sono stato sotto i piedi di Gamemelle, era proprio il suo maestro nella religione che c'è. Gamaliele, come la miele. E quindi ha fatto uscire gli apostoli, poi disse a quelli del Sinedrio: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Poiché un po' di tempo fa sorse Teuda, che diceva di essere qualcuno, accanto a lui si raccolsero circa 400 uomini, ma egli fu ucciso e tutti coloro che avevano seguito furono dispersi. Dopo di lui, al tempo del censimento, sorse Giuda il Galileo, che trascinò dietro a sé molta gente. Anche egli perì e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. Ora dunque io vi dico, state alla larga da questi uomini e lasciateli stare, perché se questo progetto o questa opera è dai uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non lo potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. Ed essi gli diedero ascolto e, chiamati apostoli, batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù, poi li lasciarono andare. E quindi Gamaliele aveva questa idea che se questa opera non è da Dio non andrà avanti, però non è vero questo. Il ragionamento di Gamaliele era completamente sbagliato, perché vediamo anche oggi i testimoni di Geova vanno avanti, e vanno avanti anche bene, crescono molto veloce, anche i mormoni, tanti setti, Sai Baba, qui in Italia adesso c'è Reiki, Shiatsu, tutte queste cose, yoga, New Age, e vanno fortissimo. Perché vanno fortissimo? Perché purtroppo alla maggior parte della gente è stato presentato un cristianesimo insipida, non vera, non genuina, e quindi cercheranno in qualcosa, perché l'uomo sempre cercherà di riempire quel vuoto che solo il Signore può riempire. Ciascuno di noi, quando siamo stati nati di nuovo, ho sbagliato. Pazienza, fratelli. Sicuramente andrò alla tomba aver ucciso completamente la vostra lingua. Comunque, mi amate? Va bene. Adesso ho perso la. Ah, quando siamo nati di nuovo abbiamo proprio provato quella sensazione di aver ricevuto quel pezzo che mancava, non è vero? O di avere i paraocchi tolti dai occhi. Per me era così, prima ero cieco, non capivo perché il mondo è com'è, perché la gente si comporta così e perché tutte queste cose, io non capivo tante cose, la mia esistenza. Ma quando ho conosciuto il Signore è come qualcuno ha acceso la luce e ho visto, e quel pezzo che mancava dentro di me è stato riempito completamente. E quindi Gamaliele aveva questa idea: lasciateli stare, sì, non è biblico il suo consiglio, però l'hanno preso il suo consiglio. Una cosa che ha detto è buono, che mi piace, in versetto 39. Lui disse: ma se è da Dio questa opera. Io penso che questo Gamaliele aveva almeno un po' di timore di Dio. Gli altri volevano uccidere gli apostoli, ma almeno questo ha detto: ma guarda, può darsi che questo è da Dio. Stiamo attenti. E quindi anche noi, in questo senso, vogliamo anche noi stare attenti di giudicare subito le cose. specialmente nell'opera di Dio. Stiamo a vedere. Io dico sempre questo, un movimento, dicono c'è un risveglio intraviso, c'è questo, c'è quello, ma vediamo. Vediamo il frutto che porta fuori, vediamo se porta gloria al Signore o gloria ai uomini. Ma questo è bello quello che lui ha detto. Lui disse, ma se è da Dio, quindi se è una cosa da Dio, voi non potete distruggere. È vero questo. Se Dio vuole una cosa, sarà fatto. E anche ognuno di noi è buono di comprendere pienamente questo fatto anche nella nostra vita personale, nel nostro cammino col Signore. Che se Dio vuole che io faccia una cosa, io lo farò. Sono convinto completamente di questo. È importante anche nell'ambiente della Chiesa. Io so, perché anche io l'ho sperimentato tante volte in questa tenda, magari volevo essere apprezzato, volevo essere chiamato io di predicare o di cantare, anche se non cantavo, o di fare qualcosa. E, per esempio, vi faccio un esempio. Come voi sapete, ogni agosto io vado al castello, c'è la conferenza di tutti i missionari di tutta Europa, anche dalla Russia, dell'Asia. E i primi 3-4 anni predicavano sempre altri fratelli, io venivo lì solo ad ascoltare. E dentro di me nascevo anche un pensiero, tipo, come organizzavo questo fratello Rod, che era qui con noi, e anche Brian Broderson, che era mio pastore in America, che lui è un po' il suo provvisore sulle chiese Calvary Chapel qui in Europa. E dentro il mio cuore, non dicevo mai a nessuno, però diceva, ah, Brian ha chiesto loro di predicare perché sono suoi amici. E lui ha chiesto loro perché sì, loro sono grandi amici. Sai, c'era questa gelosia dentro il mio cuore. E io volevo essere lì, volevo un riconoscimento, diciamo, dei uomini. Poi 2 anni fa lui mi ha chiesto a me di predicare all'ultimo momento. E in quel momento io ho detto, ai ai ai, io non voglio predicare, perché predicare ai predicatori non è facile, perché la maggior parte di loro sicuramente conoscono la Bibbia meglio di me. E quindi era molto spaventoso, dovevo pregare e digiunare per 2 giorni prima che mi sono presentato lì. Ho realizzato questa verità, è veramente una cosa che mi dà un riposo nella mia anima, che Dio è in controllo della mia vita. Se Dio vuole, non era Brian o Rod che sceglievo quelle persone, era Dio. Dio ha voluto. E posso anche dirvi che anche quei anni che io non predicavo, era buono perché io dovevo umiliarmi, io ero ancora orgoglioso, io magari non predicavo e dentro di me dicevo, ma io posso predicare meglio di lui, ma io ho una predica meglio di quello. Invece il Signore doveva dirmi, no, tu devi umiliarti, perché io posso usare anche un asino per parlare al mio popolo. E non so, forse mi sono umiliato, il Signore ha detto, va bene, provi anche te. Però è bello di realizzare che se Dio vuole una cosa nella nostra vita, che Dio è sovrano nella vita di un figlio di Dio, e che Lui può fare quello che vuole con la nostra vita se noi lo permetteremo. E quindi dobbiamo stare attenti di non prendere subito un giudizio su un'opera, ma di vedere. Vediamo il frutto, vediamo se è biblico, perché abbiamo questo standard della parola di Dio per misurare le cose. E come ha detto Gamamele, ma se è da Dio questo movimento, voi non lo potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. E un po' più avanti in questo libro troviamo qualcuno che cercava di combattere Dio stesso. Voi sapete chi è? L'Apostolo Paolo. Quando il Signore l'ha colpito sulla strada per Damasco, che cosa ha detto Gesù? Prima cosa ha detto, Saul, perché mi perseguiti? Quando Saul perseguitava Quindi il Signore è bello questo, perché il Signore a noi ci tiene, ma ci tiene tanto. Dice, chi tocca mio figlio tocca me, oh! E io capisco, perché sono papà. Anzi, io dirò che è peggio, perché se uno di voi mi venite e mi colpite in faccia, spero di avere anche la maturità e abbastanza del Signore dentro di me di non colpirti al ritorno, diciamo, di non darti il controcolpo. Però se colpisci i miei figli in faccia, guai a te. Guai. Perché nessuno tocca i miei figli. Amen. E anche il Signore ha detto, Saul, tu stai toccando me, tu stai toccando la pupilla del mio occhio. E lui disse, poi il Signore disse a Saul, non è difficile a dare calci alle spine. Cioè, immaginate un secondo questa figura, dare calci alle spine. Fa male. Avete mai dato un calcio a una pietra o qualcosa duro? Qualcuno? Io sì. Una volta, quando, prima di conoscere il Signore, ero ubriaco, ho dato un calcio a una cosa che era molto duro e quasi ho rotto il piede. Figurati contro le spine, si infilano anche dentro, e quindi è impossibile combattere contro Dio. E ognuno di noi, come figlioli di Dio, se noi cammineremo in ribellione contro quella che noi sappiamo di essere la volontà di Dio, stiamo sicuri che noi non vinceremo mai. Mai, mai, mai. Il Signore magari ci mette lo stop qui e lo dà di precedenza qua, e noi lo scavalchiamo, lo evitiamo, ma poi Lui ci pianterà un altro davanti. Stiamo sicuri che non potremo mai combattere al Signore. Quindi è meglio collaborare con Lui e dire, Signore, se vuoi che faccia lo stop qua, io lo farò. E saremo molto più benedetti anche in questo. Quindi i Sinedro hanno dato ascolto a Gamaliel, e quindi hanno picchiato in versetto 40, ed essi gli diedero ascolto, e chiamati apostoli batterono, e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Poi li lasciarono andare. Così essi si allontanarono dal Sinedro, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Alleluia. E quindi hanno picchiato, hanno minacciato, non dovete parlare più in questo nome. Quasi quasi anche noi hanno fatto così l'anno scorso. Non ci hanno picchiato, ma ci hanno minacciato. Perché dà fastidio a Satana che noi andiamo a annunciare che Gesù è il Cristo, che Gesù è il Messia, Gesù è il Figlio di Dio. Ma gli apostoli erano innamorati col Signore, loro non si interessavano della loro vita. Anzi, in versetto 41, dopo aver essere picchiato, qual era il loro atteggiamento, la loro risposta a questa aggressione dei religiosi? Erano felici, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni. E quindi quando tu soffri perché tu sei un figlio di Dio, perché tu segui il Signore, vuol dire che Dio ti ha scelto di essere degno di quello. È una cosa meravigliosa. Tante volte noi magari nel lavoro, anche in casa, siamo perseguitati perché siamo seguaci del Signore, e come facciamo? Con le lamentele, brontolare, non è così? We whine, come si dice whine in italiano? Lamentare, ma sai come fanno i bambini? Pianucolare, ecco, Abigail è brava a fare questo, quando vuole una cosa e io dico di no.
Signore. E tante volte anche noi magari soffriamo qualcosa, siamo perseguitati, magari non, qualcuno è stato picchiato per il nome di Gesù. Però magari piccole persecuzioni, delle battute, delle frecciate. Avete ricevuto delle frecciate questa settimana? Magari noi ci arrabbiamo, giusto? Ci arrabbiamo con quelle persone, ma dobbiamo capire che come figlioli del diavolo, perché la Bibbia dichiara che tutti quelli che non sono nati di nuovo sono figlioli del diavolo. Mi dispiace se qualcuno si offende, ma la Bibbia dice questo, io devo confermarlo. Solo quando siamo stati nati di nuovo diventiamo figlioli di Dio. Ma noi siamo figlioli del diavolo prima di conoscere il Signore e siamo guidati da Lui. Non so se avete mai notato questo fra i vostri parenti che non credono al Signore. Qualcuno? Mio padre, mamma mia. Quando mi sono convertito in quel primo tempo, sai, cercavo di evangelizzarlo ogni giorno perché volevo proprio che lui si converte al Signore. Cercavo di, sai, infilare tutta la Bibbia per forza nella sua bocca. Non funzionava. Comunque nel mio zelo provavo. E mi ricordo una volta ero in macchina, io cercavo di parlare al Signore e proprio ha tirato delle bestemmie, parolacce, mi ha ucciso e sono rimasto male, però dovevo rallegrarmi. Signore, tu mi hai scelto di essere degno di questo. E quindi un buon segno. Se noi soffriamo la persecuzione, dobbiamo rallegrarci. E Craig? Perché così hanno fatto con i profeti e così hanno fatto anche con me. E quindi siamo in una buona compagnia. Se parlano male di noi, se parlano male di noi perché siamo fannulloni in fabbrica, allora questo non va bene. Perché io ho visto anche i fratelli, loro mi stanno persecutando. No, tu sei fannullone e non vuoi lavorare, questo è il problema. O tu non sei coerente nelle tue cose e per questo ti prendono in giro. Ma quando ci prendono in giro perché noi prendiamo una posizione per il Signore, dobbiamo essere felici, perché vuol dire Dio ci ha scelto di stare in una compagnia molto dei apostoli, di soffrire per il nome di Gesù. E quindi è come una medaglia di onore quando noi soffriamo per il Signore. E in versetto 42 per chiudere, ed ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Nella versione inglese, anche nel greco, dice di insegnare e di predicare, che predicare e annunciare è più o meno la stessa parola. Qualcuno, nella Bibbia qualcuno dice predicare? Comunque, predicare e anche annunciare, diciamo. Però, è molto interessante di vedere che la Bibbia fa distinzione qui, fra insegnare e annunciare o predicare, perché predicare vuol dire annunciare il Vangelo. E questo annunciare o predicare è quello che noi facciamo ai non convertiti. La predicazione del Vangelo. Siamo salvati per la predicazione del Vangelo. Però c'è l'insegnare. E questo molte chiese hanno una malcomprensione di questo. E purtroppo in tante chiese stanno predicando per un'eternità. Ci sono credenti 20 anni in una chiesa, sempre le prediche del Vangelo. Oh, ma sono nato di nuovo, che cosa vuoi? Andiamo un po' avanti. Avete mai sentito così? Voi no, perché venite in questa chiesa. Ma io sì. Io sì. Io mi ricordo, perché nella famosa tenda, eravamo a Napoli, come loro sanno, tantissimo tempo. E in tutti gli anni che io sono stato a Napoli c'erano certe chiese che avrò frequentato, non so, 10-15 volte, sulla stessa chiesa, perché ogni domenica andavamo 3-4 culti per visitare tutte le chiese. E mi ricordo che c'era una chiesa battista, ogni domenica, cioè loro avevano proprio... Il predicatore si alzava lì, voi dovete nascere di nuovo. E tutte le volte che sono stato lì, voi dovete... Cioè dentro di me dicevo, oh, ma sono nato la prima volta. Fammi sapere qualcos'altro. E perciò in tante chiese tu vedi credenti che sono anni in una comunità e non crescono. Perché? Perché non viene insegnato la parola di Dio. Non viene insegnato... sul matrimonio, per dire. Voi in altre chiese quante volte avete sentito una predica o un insegnamento sul matrimonio? Pochi. O come allevare i figli. O tante altre cose. Cioè se uno viene in questa chiesa e predica la nuova nascita, a me non mi tocca proprio perché io sono già nato di nuovo. Sicuramente ci vuole anche questo. E anche io ogni domenica cerco di mettere sempre un po' il messaggio del Vangelo dentro, per quelli nuovi, ma il mio compito principale è di insegnare voi la parola di Dio, tutta la parola di Dio, in modo che voi potete maturare e crescere e produrre frutto alla gloria di Dio. E tante chiese fanno questo sbaglio di sempre predicare. Io anche nella tenda, e nella mia esperienza, diciamo, prima di lavorare con Calvary Chapel, avrò sentito 1000 prediche sulla nuova nascita, 1000 sulla guarigione, 500 sul battesimo dello Spirito Santo, poi, non so, un dozzina di questo o di quello, o qualche altro soggetto. Mai una predica sul matrimonio, un insegnamento, come devo comportarmi come marito, come devo allevare i miei figli secondo la parola di Dio, mai. E tante altre cose, come comportarmi con i miei colleghi di lavoro. Ma la Bibbia parla di tutte queste cose. E perciò vedi tanti credenti che mangiano sempre, non so, sempre la stessa pappa, sempre, di nuovo, e tu li vedi, 20 anni in chiesa, non sanno niente. Non crescono, sono ancora immaturi. Ma gli apostoli erano fedeli, anche minacciato con la morte. Loro insegnavano la Chiesa e predicavano la buona novella ai non convertiti. E quindi sono due cose separate. Anche in Efesini e Corinzi vediamo i ministeri, apostoli, profeti e... Lì in Efesini, nel greco, non c'è una divisione fra pastore e dottore, è la stessa cosa. È scritto apostoli e profeti, e evangelisti, e pastore e dottore. Non c'è un e fra pastore e dottore. E quindi la stessa cosa, un pastore deve essere un dottore della parola, perché il suo compito è di insegnare la Chiesa la parola di Dio. E gli apostoli erano fedeli in questo. Insegnavano i fratelli tutto il consiglio di Dio e annunciavano la buona notizia ai non credenti. Amen. Adesso vogliamo alzarci in piedi. Signore, vogliamo ringraziarti per questo esempio che abbiamo dei apostoli che anche se hanno sofferto, sono stati picchiati, frustrati, perché amavano te, Signore, ma loro erano felici, Padre, di essere stati ritenuti degno, Padre. E perdonaci, Signore, quante volte magari abbiamo lamentato o ci siamo arrabbiati con gli altri non comprendendo che loro agiscono non per te, Signore, ma agiscono dal nemico. E Signore, ti chiediamo veramente di aiutarci quando soffriamo, quando siamo stuzzicati, che possiamo rallegrarci, Signore, possiamo dire grazie, Signore, che mi hai ritenuto degno di soffrire per il tuo nome. E Signore, anche aiutaci di essere fedeli come apostoli, di non cessare mai di annunciare la buona notizia che tu sei il Cristo, tu sei il Figlio di Dio. Amen. 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 Signore ci benedica.